Un saluto a tutti e abbiamo visto nella precedente lezione che il fondamento del cristianesimo è la risurrezione di Gesù. Ora, per una serie di lezioni, ci poniamo e tenteremo di rispondere a questa domanda. La risurrezione, di fatto predicata, è poi anche capitata? E per fare questo noi dovremo usare quello che si chiama il metodo storico, cioè dovremo andare alla ricerca dei documenti, leggerli, confrontarli fra di loro, e vi anticipo che confrontando tra di loro i vari racconti della risurrezione scopriremo convergenze, certo, ma anche divergenze e contraddizioni. Poi dovremo informarci di come le persone prima di noi hanno interpretato questi testi, perché questi testi non è la prima volta che vengono letti nella storia, altri li hanno letti prima di noi. Vedremo le varie interpretazioni che degli studiosi, che gli studiosi hanno dato a questa questione, questo problema, e poi analizzeremo cosa è atto di fede. Ecco il nostro programma per le future conversazioni. Ora, quali documenti abbiamo per risolvere il nostro problema? Messi per ordine cronologico, più o meno accettato ora dalla maggior parte degli studiosi, abbiamo i seguenti documenti. Vangelo secondo Marco, che degli anni attorno al 50, verso il 50 al 65, Marco non è un testimone oculare, il suo documento, il suo Vangelo fu accolto tra i libri ufficiali, era il segretario di Pietro, perciò la comunità cristiana di Roma ha accettato il Vangelo di Marco come se fosse Vangelo di Pietro. Poi abbiamo il Vangelo secondo Luca, scritto verso gli anni 55, l'ipotesi che mi pare più probabile, non è un testimone oculare, è stato accolto tra i libri ufficiali. Luca è stato per tanto tempo discepolo di Paolo e dice che ha fatto diligenti ricerche su tutte queste cose. Poi abbiamo il Vangelo secondo Matteo, che nel suo originale aramaico è degli anni 45, ma il testo che è giunto a noi è degli anni 80. Perciò quello che è giunto a noi non è più di un testimone oculare, ma l'originario era di un testimone oculare. Ci dice infatti un certo Papia, che è vescovo di Hierapolis di Turchia, che Matteo ha scritto in dialetto ebraico i detti di Gesù. Ciascuno poi li interpretò come poté. Ora questo Vangelo in dialetto ebraico non ce l'abbiamo più, ma abbiamo la traduzione greca rielaborata. Questo dunque è stato accolto anche tra i libri ufficiali. L'originale era di un testimone oculare, l'attuale non più. Il Vangelo secondo Giovanni viene collocato attorno agli anni 80-90. Era un testimone oculare, direi che è l'unico dei documenti che abbiamo scritto da un testimone oculare ed è stato accolto fra i libri sacri. Poi abbiamo un'aggiunta al Vangelo di Giovanni, il capitolo 21, che racconta più o meno apparizioni di Gesù, ma non è più di un testimone oculare, è di un discepolo che ha aggiunto questo capitolo 21, che però è entrato tra i libri ufficiali del cristianesimo. Poi abbiamo un Vangelo di Nicodemo, che non è di un testimone oculare, è del secondo secolo, non fu accolto tra i libri ufficiali. Un altro documento, il Vangelo degli Apostoli, anche esso non libro accolto tra i libri ufficiali. Abbiamo il Vangelo di Pietro, ritenuto apocrifo anche lui, cioè non accolto tra i libri ufficiali perché sapevano benissimo che non era di Pietro. E poi abbiamo un testo di Giustino. Giustino ci riferisce una frase di un ebreo. Giustino scrive verso gli anni 150 e ci riferisce la frase di un ebreo, Trifone, il quale dice che Gesù è il fondatore di una setta empia ed avversa alla legge di Mosè. Noi l'abbiamo crocifisso, dice lui, ebreo, i suoi discepoli trafugarono nottetempo il suo cadavere e ingannarono gli uomini dicendo che era risorto dai morti e salito al cielo. Ora, come avete visto, di tutti i documenti che abbiamo, e sono solo quelli che raccontano il fatto della risurrezione, l'unico testimone oculare è proprio Giovanni. Ora, questo va dimostrato, che Giovanni sia un testimone oculare va dimostrato. Allora, la tradizione antica è unanime nel dirci che Giovanni, vecchio, ha scritto questo Vangelo in greco a Efeso. Tutti gli autori antichi sono d'accordo eccetto una voce, Eusebio di Cesarea, che ci dice che a Efeso c'erano due Giovanni, uno Giovanni l'Apostolo e l'altro Giovanni l'Anziano, e il Vangelo l'avrebbe scritto non Giovanni l'Apostolo, ma Giovanni l'Anziano. Eusebio di Cesarea scrive queste cose nel 318. Di solito si rivela un buono storico. Questa testimonianza però era sempre stata un po' lasciata in disparte, unica voce, non era molto convincente, ma i critici, quelli che volevano dal 1700 in qua demolire la storicità dei Vangeli, hanno dato più peso ad Eusebio e hanno detto: dunque questo Vangelo di Giovanni non è di Giovanni l'Apostolo ma di Giovanni l'Anziano, è un documento tardivo, è un documento dunque da scartare dal punto di vista storico. E invece le testimonianze archeologiche hanno messo in risalto in questo ultimo secolo che questa tesi di Giovanni non testimone oculare è una tesi da buttar via. Perché? Prima di tutto questi studiosi del 1700 mettevano questo Vangelo attorno agli anni 150-120 ed invece in Egitto è stato trovato nel 1937, pubblicato nel 1937, un papiro, piccolo papiro di nome P52, che è stato datato dai papirologi attorno agli anni 120. In Egitto questo papiro contiene da una parte e dall'altra, si dice sul retto e sul verso, alcuni versetti del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni. Siccome la tradizione antica, anche di Eusebio di Cesarea, dice che Giovanni ha scritto a Efeso, che è in Turchia, per andare da Efeso, Turchia, all'Egitto, questo libro ci ha messo un po' di tempo perché si suppone che qualcuno l'abbia copiato e portato, quindi le date tradizionali che lo collocavano verso gli anni 80-90 non dovrebbero essere lontano dal vero. E poi si tratta, ho detto, di un testimone oculare perché due scoperte archeologiche hanno messo in risalto che Giovanni aveva ragione. Giovanni, al capitolo 5 del suo Vangelo, dice: vi è in Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Betesda o Bezzatà, la quale ha 5 portici. Come fosse fatta questa piscina a 5 portici non si sapeva, se n'era persa la memoria, perché ricordo che Gerusalemme è stata distrutta dai Romani nel 70 d.C. e anche questa piscina è stata distrutta. Ma l'autore dice vi è, quindi o non sapeva che Gerusalemme era stata distrutta, oppure quando lui scrive questa piscina è ancora in piedi. Non si sapeva come era fatta. Gli scavi archeologici fatti nel 1898 vicino alla Porta dei Leoni, dove ancora oggi a Gerusalemme fanno il mercato delle pecore, ha portato alla luce questa piscina. Perché 5 portici? Perché era formata di 2 vasche col porticato sui 4 lati e più un porticato al centro che divideva le 2 vasche. Conclusione, ecco venuta fuori questa piscina. Così pure un'altra prova. Giovanni dice che Pilato ha fatto il processo a Gesù all'aperto in un luogo chiamato in ebraico Gabbatà e in greco Litostrotos. Ora, questo luogo è stato scoperto solo nel 1963. Hanno trovato questi grandi pietroni con addirittura sopra incisi i giochini dei soldati romani, con un corridoio fatto a righe un po' tirate, a righe per impedire ai cavalli di scivolare su quelle pietre, una specie di corridoio per i cavalli, con incise la stella di Davide, insomma, hanno ritrovato questo pavimento con grandi pietroni, sono dell'ordine di un metro e mezzo di lunghezza per 80-60 centimetri di larghezza. Dunque colui che scrive ha visto tutto questo. Ecco allora un testimone oculare. L'autore si firma il discepolo che Gesù amava. Ora noi sappiamo che di discepoli amati da Gesù ce n'erano 3, Pietro, Giacomo e Giovanni. Ora, l'autore di questo Vangelo va ricercato in questo giro, ma non può essere Pietro, perché Pietro è nominato, lo vedremo anche adesso, assieme al discepolo che Gesù amava. non può essere Giacomo perché è morto troppo presto, è morto nel 44, ucciso da Erode, e allora non ci rimane che Giovanni. E che l'autore sia Giovanni lo vediamo da due indizi. Primo, questo Vangelo non nomina mai né Giovanni né Giacomo suo fratello, una forma di modestia. Secondo, i Giovanni famosi nel Nuovo Testamento sono due, Giovanni il Battista e Giovanni l'Apostolo. Ora, quando gli altri Vangeli parlano di un Giovanni, per distinguere un Giovanni dall'altro, dicono o Giovanni il Battista o Giovanni il figlio di Zebedeo o il fratello di Giacomo. Nel quarto Vangelo, quando si parla di Giovanni il Battista, lo si chiama semplicemente Giovanni, senza precisare meglio perché. Se l'autore è l'altro Giovanni, per lui non ci sono dubbi chi è il Giovanni di cui sta parlando. Non può essere che il Giovanni Battista. E dunque l'autore, dall'analisi che abbiamo fatto, risulta solidamente confermato che è un testimone oculare ed è Giovanni l'Apostolo, quello che era entrato tra i discepoli di Gesù molto giovane e che aveva poi posato il capo sul cuore di Gesù durante l'ultima cena e che era diventato vecchio a Efeso, perché sappiamo che a Efeso i giovani lo portavano a spalle e nella comunità gli chiedevano: tu che hai conosciuto Gesù, dici un po' qualcosa di lui? E Giovanni, come fanno sempre i vecchi, ripeteva sempre lo stesso ritornello: figliolini miei, amatevi gli uni gli altri. E i giovani a un certo punto, stufi, gli hanno detto: uffa, cambia disco. E Giovanni ha ripetuto: no, perché questo è il comando del Signore, amatevi gli uni gli altri. Ecco allora quest'autore che scrive e dice la sua esperienza. E adesso vediamo come descrive la morte, la risurrezione di Gesù. Racconta, prima di tutto, che Gesù è stato crocifisso il venerdì, un venerdì imprecisato di prima di Pasqua, o addirittura nella festa di Pasqua. È morto alle 3 del pomeriggio e poi, siccome stava per cominciare il sabato, perché vi ricordo che gli ebrei iniziano il giorno al tramonto, quando vedete in cielo 3 stelle, è cambiato giorno, e se è nuvolo, quando non si può più distinguere a luce spenta un filo bianco da un filo nero, allora hanno fatto in fretta a seppellirlo e poi hanno dovuto tornare in città per non essere fuori e rispettare le norme del sabato. Il sabato hanno riposato e la domenica Giovanni racconta così: il primo, sottinteso giorno della settimana, noi diciamo il primo del mese, loro dicevano il primo della settimana, e il primo della settimana non è lunedì, è quello che poi i cristiani hanno chiamato il giorno del Signore, ma è quello che poi si chiama la domenica. Maria la Maddalena va di buon mattino, quando c'è ancora tenebra, al sepolcro e vede la pietra tolta dal sepolcro. Il sepolcro, ne conosciamo 4 ormai in Palestina, è una caverna più o meno ricca di stanzette, scavata nel tufo e chiusa sul davanti con un pietrone che a volte va da un massimo di 1,80 m, quelli che conosciamo noi, quello della tomba della regina di Erode, della moglie di Erode, è 1,80 m e 40 centimetri di spessore. Quello invece della regina della Diabene è 130 centimetri questo pietrone e 35 centimetri di spessore. Hanno il peso dunque dalle 2 alle 3 tonnellate. Questi pietroni non sono in grado di ribaltare, ma scorrono in un piccolo canaletto e chiudono perfettamente il buco d'ingresso del sepolcro per impedire che animali, cani, gatti, entrino a mangiare il cadavere, perché il cadavere, vi ho detto, veniva seppellito senza cassa. Allora dice: vede la pietra tolta dal sepolcro. Maria Maddalena è l'unica donna qui nominata. Poi vedremo nei Vangeli sinottici che le donne sono in Marco 3, in Matteo 2 e in Luca almeno 5. L'unico nome comune a tutti e 4 gli evangelisti è Maria Maddalena, la quale, dice Giovanni, corre quindi e va da Simone Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava, eccoli qua i due insieme, e dice loro: tolsero il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero. Dunque Maria Maddalena fa l'ipotesi dell'asportazione di cadavere, l'hanno portato via. Se voi avete lasciato in strada la vostra automobile e non la trovate più, non pensate che è risorta, pensate che l'hanno rubata, chiaro? E così Maddalena pensa la stessa cosa. Però dice tolsero il Signore. È difficile che quel mattino Maddalena abbia detto il Signore, perché Signore è un titolo riservato a Dio. Come faceva Maria Maddalena quel mattino a dire Signore? Sarebbe come quando è nato Benito Mussolini, che un'amica di Rosa Mussolini, la madre, sia arrivata lì e abbia detto è nato stamattina il Duce. Non poteva dire così è nato stamattina il Duce, lo poteva dire solo con l'esperienza del dopo. E qui c'è Giovanni con l'esperienza del dopo che mette in bocca a Maria Maddalena che Gesù è il Signore. Tolsero il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero. Questo non sappiamo farebbe pensare che le donne sono più d'una, come d'altronde ci dicono i sinottici. Uscì allora Pietro e l'altro discepolo e andavano al sepolcro. Adesso noterete i particolari che rivelano un testimone oculare. Correvano i due insieme e l'altro discepolo precorse più velocemente di Pietro e giunse prima al sepolcro. Evidentemente Giovanni era più giovane e arrivato prima. Pietro era un po' più anziano e magari aveva anche una punta d'asma. Abbiamo visto il discorso della volta scorsa, della precedente lezione. Pietro faceva un periodo un po' asmatico e allora Pietro è arrivato dopo. Giunse prima al sepolcro e chinatosi, bellissimo questo verbo perché per entrare nel sepolcro bisogna per forza chinarsi, vede giacenti i lini, tuttavia non entrò. Alcune traduzioni purtroppo non mettono vede giacenti i lini ma traducono vede le bende per terra. Nel testo greco non c'è né la parola bende, che in greco si dice keiriai, ma c'è la parola otonia, che vuol dire generici tessuti di lino, e né la parola per terra, perché il verbo keimai, che c'è lì, vuol dire giacere. Può anche giacere per terra, ma può anche giacere su un piano da qualche altra parte. Dunque la traduzione corretta è vede giacenti i lini, tuttavia non entrò. Se voi controllate le vostre Bibbie, vi accorgerete che fanno qualche errore. E qui vado sul sicuro per l'analisi che ho fatto di questo testo. Versetto 6 del capitolo 20. Giunge allora anche Simone Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e nota i lini giacenti, cioè guarda attentamente questi lini. E poi abbiamo un versetto, il 7, che è piuttosto confuso. E il sudario che era sopra il suo capo, non con i lini giacente, ma diversamente, oppure separatamente, in arrotolato in un unico luogo. Questa è la traduzione letterale, precisamente letterale, del versetto 7. L'unico dubbio è diversamente o separatamente. Vi rileggo il versetto 7, ma non sono ancora in grado di spiegarlo. E il sudario, sudario è un fazzoletto che serve per asciugare il sudore, che era sopra il suo capo, non con i lini giacenti, ma diversamente oppure separatamente, ecco l'unica ambiguità, o diversamente, cioè con modo, in modo diverso, o separatamente, cioè in luogo diverso, in arrotolato in un unico luogo, ma poiché mette in un unico luogo è difficile poter tradurre separatamente forse. Tuttavia teniamo lì questo versetto che non è chiaro, ma questo non giustifica che si debba tradurre in modo sbagliato. Per esempio molti traducono il sudario che era sopra il suo capo non per terra con le bende ma ripiegato in un angolo a parte. Immaginano che Gesù avesse sul volto il velo della Veronica o un sudario, un fazzoletto, e prima di risorgere l'abbia accuratamente piegato, messo lì bene in ordine. Ora, da nessuna parte si può tradurre in greco la parola topos, angolo. Ripiegato in un angolo a parte è una traduzione manifestamente errata, eppure c'è in tante Bibbie. Lasciamolo dunque sospeso questo versetto 7 e andiamo avanti, poi torneremo sopra dopo. Versetto 8. Allora entrò anche l'altro discepolo, quello giunto primo al sepolcro e vide e credette. Sono molto forti quei due, mettono sullo stesso piano e vide e credette, il vedere e il credere. Ora possiamo chiederci che cosa ha visto Giovanni e che cosa ha creduto, perché purtroppo il credette, dopo credette ci sta un punto. È vero che nei manoscritti antichi i punti non c'erano, ma logicamente qui ci vuole un punto. Quindi e vide e credette, a che cosa ha creduto non è chiaro, invece che cosa ha visto probabilmente è chiaro, perché descrive con tanta cura i lini, e allora è chiaro che ha visto la disposizione dei lini. Ma che cosa ha creduto? Ecco il problema. Le risposte a questa domanda possono essere solo due: o ha creduto a Maddalena, che aveva detto l'hanno portato via, o ha creduto alla risurrezione. Già, ma quali delle due pensava Giovanni? Proviamo a vedere se il versetto che viene dopo, il 9, ci dà un po' di luce. E il 9 suona così: non ancora, infatti, avevano compreso la scrittura, cioè l'Antico Testamento, che deve lui da morti risorgere. E anche questo versetto 9 non ci dà grande luce. Perché? Perché è leggibile in due maniere. A prima vista sembra che voglia dire credette a Maddalena, ma se stiamo attenti vediamo che è possibile leggere in due maniere. Mi permetto di aggiungere qualche parolina per far vedere che è leggibile in due maniere. Dice allora Giovanni: e vide e credette. Perché? Non ancora. Quando vide, non aveva ancora compreso la scrittura che deve lui da morti risorgere, e dunque credette a Maddalena, perché non aveva ancora capita allora la scrittura. Ora che scrive invece l'ha capita, quindi allora non aveva ancora capito la scrittura, adesso l'ha capita e crede alla risurrezione. Ma allora, quel mattino, credette a Maddalena. Invece è possibile anche l'altra lettura: e vide e credette alla risurrezione. Perché? Prima di vedere non aveva ancora compreso la scrittura che deve lui dai morti risorgere, ora che ha visto i lini ha capito la scrittura. Perciò il versetto 9 non ci dà luce, ma può darsi che la luce ce la dia quel verbo credette, e io vorrei fermarmi un momento su quello, perché nel Vangelo di Giovanni questo verbo credette suona in greco come pisteuo, e questo verbo pisteuo è usato nel Vangelo di Giovanni esattamente 98 volte, quindi molte volte. Bene, in tutte le altre 97 volte questo verbo è usato in senso di fede soprannaturale, non è mai usato una sola volta nel senso di fiducia o di fede in una persona umana. Perciò qui questo testo, che apparentemente è ambiguo, va interpretato: e vide e credette alla risurrezione, con una sicurezza del 99%, e con un indizio in più. Il versetto 10, che ora vi leggo, orienta proprio a dire credette alla risurrezione, perché dice: tornarono allora di nuovo a casa i discepoli. È chiaro che credettero alla risurrezione perché, se avessero pensato all'asportazione del cadavere, non sarebbero tornati a casa, sarebbero andati in giro a cercare il cadavere, chiedendo a qualcuno, informandosi, facendo indagini. Se invece vanno a casa, vuol dire che non hanno creduto all'asportazione di cadavere, ma hanno creduto alla risurrezione. E allora Giovanni verrebbe a dire: oh, che scemo sono stato! Quando Maddalena mi ha detto l'hanno portato via, io avrei dovuto risponderle subito: no, è risorto. E così mi sarei avanzato questa corsa mattutina al sepolcro un po' affannata, e invece non ci avevo pensato. Dal come son messi i lini ho concluso: ah, ma allora è risorto. E questa è sicuramente la conclusione di Giovanni. Non è detto che sia la vostra conclusione, perché io sto cercando di leggervi dei testi. Io non so cosa ci sia dietro il testo, io vi spiego cosa sta scritto. Non so cosa sia successo, o meglio, ne so quanto voi, e cioè se costui che scrive non inventa, non è un bugiardo, non è un disonesto, allora è successo quello che sta dicendo. Ma potrebbe anche essere che non sia vero, io che cosa è successo non lo so. Noi qui stiamo facendo lo stesso lavoro che fa un giudice ad un processo. Prima di tutto deve cercare di capire esattamente cosa hanno detto i testimoni, e poi si pone il problema: ma questi testimoni che hanno detto così, 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 raccontano il vero o raccontano il falso? E questo non è più scritto in quello che dicono i testimoni, questo se lo, come dire, se lo crea lui dentro, cioè si fa lui giudice una idea se il testimone è degno di fede o no. La stessa cosa facciamo noi qui per Giovanni. Io vi sto spiegando cosa sta scritto, ma non so cosa sia successo. Ognuno di voi si farà poi un'idea dopo che avrà analizzato tutti questi documenti. Ora, con la frase "e vide e credette", Giovanni sta dicendo: ha visto come erano disposti i lini e ha creduto alla risurrezione, ma allora i lini erano disposti in modo tale che secondo lui si doveva escludere l'ipotesi dell'asportazione di cadavere. Aggiungo ancora, mi ricordo in questo momento, che la lettura "e vide e credette" a Maddalena la dà Sant'Agostino, che non sapeva perfettamente il greco, mentre "e vide e credette alla risurrezione" la danno Giovanni Crisostomo e Cirillo di Gerusalemme, che conoscevano perfettamente il greco perché era la loro lingua madre. Allora, cosa ha visto Giovanni per credere alla risurrezione? Ritorniamo dunque indietro. Il versetto 6 e 7 ci dicono: vede i lini giacenti e il sudario che era sopra il suo capo, non con i lini giacente, ma diversamente o separatamente, inarrotolato in un unico luogo. Allora, per capire questo testo, devo fare una ipotesi. Vi faccio notare che l'ipotesi è mia, perciò non è detto che sia giusta, però voi potete proporne un'altra che sia valida, purché non faccia violenza al testo. La mia ipotesi è che io immagino Gesù avvolto in un lenzuolo tipo la sindone. Non discuto adesso se la sindone abbia o no contenuto il cadavere di Gesù, ma sono sicuro che la sindone è un documento antico della Palestina e quindi ha avvolto un cadavere più o meno come poteva essere avvolto il cadavere di Gesù. Ma che ci sta a fare questo sudario? Sudario è un fazzoletto che serve per asciugare il sudore, ho detto, ma poteva servire come mentoniera, cioè quando Gesù è morto c'era il rischio che la bocca si aprisse, o probabilmente è morto con la bocca aperta, perché una delle cause della morte dei crocifissi è proprio l'asfissia. Allora, per tenergli la bocca chiusa, gli hanno messo questo fazzoletto che gira, passa sopra la testa, gira sotto il mento, si stringe bene e si tiene la bocca chiusa, perché quando uno muore, i muscoli che tendono a far aprire la bocca sono più forti dei muscoli che la tengono chiusa. Per questa ragione è più facile parlare che tacere. E allora urge mettere questo mentoniera, questo fazzoletto, per tenere la bocca chiusa. Allora io mi immagino Gesù in questo lenzuolo, avvolto in questo lenzuolo, con questa mentoniera attorno alla testa e attorno al mento. E immagino che il corpo di Gesù si smaterializzi. Voi direte: ma è un'ipotesi completamente assurda. Beh, non così assurda per questo autore, perché nel medesimo capitolo 20 Giovanni dice, sia al versetto 19 e sia al versetto 26, che Giuda compare nel cenacolo dove c'erano gli apostoli riuniti, le porte essendo chiuse. Se le porte sono chiuse, evidentemente lui è passato attraverso i muri. Ma allora questa ipotesi della smaterializzazione del cadavere non è così folle come poteva sembrare. Allora, immaginando che il cadavere si smaterializzi, che cosa succede del tessuto della sindone, questo lenzuolo grande? Si affloscia, va giù, ecco che Giovanni vede, Pietro vede, i lini giacenti. Ora voi direte: ma c'era questa sindone? Certo che c'era, non è detto che sia la sindrome di Giorino, anche se io personalmente lo penso, ma i tre Vangeli sinottici, tutti e tre ci dicono che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo hanno comprato una sindone, che è un grosso tessuto. Sindone vuol dire tessuto di Sidone, Sidone è una città del Libano, questo grosso tessuto che avvolgeva il cadavere. Allora questo tessuto, se il cadavere si smaterializza, si affloscia, ecco allora che vede i lini giacenti, cioè afflosciati. E poi c'è questo sudario, essendo avvolto, è un po' più rigido, un po' più robusto, non si affloscia, ed ecco che rimane lì, casca giù, ma rimane come una montagnola sotto questo lenzuolo della sindone che si era afflosciato. E allora, con questa ipotesi, ecco come diventa, o come io leggerei, il versetto 7. E il sudario, che era sopra il suo capo, non afflosciato come i lini, ma diversamente in arrotolato dentro al suo posto, cioè là dove doveva essere. Gesù se n'è andato e il sudario è stato arrotolato lì, ma dentro, cioè sotto i lini, là dove doveva essere. E vide e credette, perché Giovanni ha detto: ma supponiamo un ladro, due ladri o due cristiani che vogliono portarsi via il cadavere, la cosa più logica sarebbe stato portar via cadavere e lenzuolo, anche perché il cadavere era sporco e poi il cadavere non collabora al trasporto, dunque avrebbero fatto meglio a portar via cadavere e anche il lenzuolo, anche perché la legge ebraica e la legge romana davano la pena di morte a chi profanava una tomba, e quindi se uno avesse voluto profanare quella tomba era meglio trasportare il cadavere coperto da un lenzuolo, perché così non avrebbero visto che era un cadavere, ma magari potevano dire: è un ferito che stiamo portando via. E allora, dice Giovanni, se avessero voluto portar via il cadavere, portavano via tutto. Ma se anche avessero voluto portar via solo il cadavere e non il lenzuolo, ma chi andava a pensare a questo sudario? Avrebbero dovuto toglierlo, rimetterlo lì allo stesso posto di prima, richiudere il lenzuolo. Giovanni dice: ma non è nella psicologia di uno che sta trasportando via un cadavere o peggio di un ladro lasciare le cose in ordine. Quindi dal come sono piazzati i lini lui conclude non l'hanno portato via come aveva concluso Maddalena, ma conclude è risorto. Notate bene, questa è la sua conclusione, non è detto che sia la vostra conclusione o la mia. Dalla lettura del testo è emerso chiaro che Giovanni ha voluto dire, dalla disposizione dei lini come io l'ho vista e l'ho interpretata, io quel mattino ho concluso che Gesù era risorto e che non l'hanno portato via. Poi Giovanni, a conferma di questo dato, racconta anche le apparizioni di Gesù e racconta esattamente un'apparizione di Gesù nel Cenacolo, quando erano presenti tutti gli apostoli, escluso Tommaso. Questa apparizione è avvenuta nel giorno della domenica, verso sera, e poi 8 giorni dopo Giovanni racconta che Gesù è comparso di nuovo presente Tommaso, perché Tommaso, quando nel frattempo era arrivato, aveva detto: ah, ma se io non metto la mano nel posto dei chiodi, non metto il dito nel costato, io non crederò. E Gesù compare, le porte chiuse come ho detto, e dice: ecco qua Tommaso, tocca e non essere incredulo ma credente. E il Vangelo dice che Tommaso ha creduto, anche se il Vangelo non dice se Tommaso abbia toccato o non toccato. E però Tommaso conclude: Signore mio e Dio mio. E anche qui Signore è un termine divino e Dio è il nome stesso di Dio. Conclusione: dalla disposizione dei lini Giovanni conclude Gesù è risorto, il cadavere non è stato portato via. Ecco quello che ha detto. Ma a questo punto ci potrebbe rimanere ancora una piccola obiezione. Ma se il corpo si è smaterializzato, perché la porta, cioè il pietrone della tomba, era aperto tanto che Maria Maddalena può entrare? E la risposta io non so darla, ma perché molti pensano che Gesù risorto abbia dato una spallata al pietrone e l'abbia aperto. Ahimè, vi ho spiegato che i sepolcri che noi conosciamo non prevedono la possibilità che il pietrone si sposti con una spallata. E quello che noi oggi chiamiamo Santo Sepolcro ha ogni probabilità di essere il sepolcro in cui Gesù è stato posto, però è talmente trasformato dai lavori che ci hanno fatto sopra i crociati che è ormai irriconoscibile come sepolcro antico. E allora cosa devo dire di questa pietra rotolata? Il Vangelo secondo Matteo dice che la pietra l'ha rotolata un angelo del Signore sceso dal cielo, perché Matteo, che è ebreo, sa benissimo che la pietra dall'interno non si può aprire, dall'interno del sepolcro, e allora l'ha aperta qualcuno dall'esterno, ma non i cristiani, bensì un angelo del Signore. Questa dunque è la testimonianza di Matteo. Per altra parte, se il pietrone non fosse stato rotolato in modo da lasciare il sepolcro aperto, come avrebbero potuto i discepoli controllare che il cadavere non c'era più? Vi faccio notare che il pietrone, una volta chiuso, cioè una volta sigillato il sepolcro, non si può più aprire, perché il sepolcro, secondo la mentalità ebraica, contamina da impurità. Perciò questo sepolcro non è più apribile. Allora, se si vuole poter controllare che il Gesù non c'è più nella tomba, bisognava che il sepolcro fosse aperto. E allora qualcuno potrebbe pensare: l'hanno aperto i due cristiani o tre o quattro che hanno voluto portar via il cadavere, e così avrebbero poi ingannato la gente dicendo che era risorto. Oppure l'ha aperto qualche forza soprannaturale. Ora, visto che nei Vangeli si raccontano parecchi miracoli, questo del pietrone che rotola potrebbe benissimo essere un miracolo. Il pietrone viene fatto rotolare, come dice Matteo, da un angelo del Signore. Ecco, allora possiamo concludere questo primo documento. È un documento bello, vedete, meditateci sopra, andate a leggere nella Bibbia questo documento. Se poi qualcuno volesse i testi di queste mie conversazioni, può sempre chiederli scrivendomi. Io sono Piero Ottaviano, via Luserna 16, 10 139 Torino, oppure telefonandomi. Il numero di telefono è 011, come prefisso per chi chiama da fuori Torino, 43 400 81. Vi ringrazio della vostra cortese attenzione e vi do appuntamento alle prossime lezioni, perché dovremo ancora leggere altri documenti in modo tale da chiudere il cerchio e vedere esattamente come stanno le cose. Voi vedete che io non cerco di convertirvi al cristianesimo. Io cerco di presentare il cristianesimo in modo che voi andiate a contatto diretto con i documenti e poi con questi autori che ha scritto vedetevela voi. Io mi tolgo di mezzo e arrangiatevi con loro. Grazie a voi.